Wikiradio. Marcello Flores racconta Rasputin.
La notte tra il 16 e il 17 dicembre del 1916, secondo quello che è ancora il calendario giuliano in vigore in Russia, viene ucciso Grigori Efimovich Rasputin, uno degli uomini più potenti, forse il più potente, della corte in quel momento. Chiamato il monaco pazzo, intimo della zarina Alexandra e della gran parte delle donne dell'aristocrazia, soprattutto è stretto confidente di Anna Virubova, che è la confidente principale della zarina con cui si vede ogni giorno.
Lo sguardo magnetico che d'un tratto si accende, degli occhi chiari in cui non solo è la pupilla a guardare, ma tutto l'occhio. Occhi profondamente incavati, è impossibile sostenere a lungo il suo sguardo.
Sono mesi che si parla di eliminarlo, sono settimane che si discute in dettaglio di come riuscire a farlo. Ma chi era Rasputin? Come aveva fatto a raggiungere, prima in modo un po' timido nel 1911 e poi in modo palese e esplicito nell'autunno del 1915, una grande influenza politica, quella influenza che adesso preoccupa tutta la nobiltà, sia gli amici che gli oppositori dello zar Nicola II.
Che una creatura di Dio soccomba al peccato è nell'ordine delle cose. Se Dio ci ha fatti così come siamo, coi nostri appetiti e le nostre debolezze, non è per caso. Pentirsi, fratelli miei, è come ridiventare un piccolo bambino tra le braccia del Signore. E il perdono di Dio è tutto ciò in cui noi possiamo confidare su questa terra.
Rasputin arriva a San Pietroburgo dalla Siberia nel 1903. Ha 30 anni, ha già la fama di un sant'uomo, appartiene alla setta dei Clisbi, che ritengono di essere in comunicazione diretta con lo Spirito Santo, hanno dei rituali di ascetismo, di estasi, si flagellano. Si parla però, a proposito di loro, anche di voci in cui, dal momento che ritengono che più si pecca, più si arriva rapidamente alla salvezza, facciano anche orge, soprattutto di carattere sessuale. Sono circa 40.000 gli appartenenti a questa setta e Rasputin si rende poi autonomo, ha già un successo notevole e quando nel 1904 nasce il figlio maschio dopo quattro femmine, tanto atteso da Nicola e Alexandra, Alexis, che è affetto da una malattia, la emofilia, cioè l'insufficiente coagulazione del sangue, che è ereditaria e che aveva ereditato addirittura dalla regina Vittoria, di cui Alexandra era nipote, una malattia che tra l'altro aveva portato via il fratello e lo zio di Alexandra. Alexandra, che si è convertita quando si è sposata con lo zar alla Chiesa ortodossa e che è diventata ultra religiosa, prega, entra in contatto con personaggi che continuano a svolgere pratiche mistiche, preghiere lunghe, e entra in contatto con Rasputin, che molti considerano un santo, molti già considerano un imbrogliore. È una specie di intreccio tra misticismo, severità morale, un comportamento sessuale sicuramente pieno di allusioni o a volte esplicito. È difficile anche adesso per gli storici distinguere tra le voci vere e quelle inventate. In Siberia si diceva che quando sposava delle persone, dormiva la prima notte con la moglie, faceva guarigioni con delle sedute mistiche accompagnate da il peccato che commetteva insieme alle persone che dovevano guarire. Anche i suoi rapporti con le donne dell'aristocrazia sono estremamente avvolte nel mistero, perché la voce popolare diceva che era l'amante di Anna Virubova in particolare, poi della stessa zarina, di cui si vantava pubblicamente, tra l'altro, questo lo si trova in note ufficiali della polizia che si trovano negli archivi, di farle fare ciò che voleva. Non è chiaro il motivo per cui ciò avviene, ci sono diverse spiegazioni di carattere più o meno scientifico, ma è un dato di fatto che la presenza di Rasputin fa migliorare la salute del piccolo Alexis. E soprattutto due volte, quando il giovane Zarevich ha delle crisi gravissime, prima nel 1907 e poi nel 1912, quando sembra ormai morente, Rasputin viene chiamato, la prima volta lo visita, la seconda addirittura prega solamente da lontano e riesce a salvarlo.
Matuska, non ti preoccupare, tuo figlio guarirà. Papà, fidati di me. Portatemi da lui, devo vederlo da solo. Hai paura?
Sì.
Di che hai paura?
Ho paura di morire.
Anch'io sono stato malato quando ero piccolo. Anch'io ho avuto paura di morire. E lo vedi, eccomi qua, grande e forte. Tutti i bambini che non sono mai stati malati diventano deboli. Tu sarai un grande zar, molto, molto forte. Molto forte, vedrai, perché saprai che la vita ha un prezzo.
Qualcuno sostiene che usava l'ipnosi, qualcuno che casualmente giovane Zarevich smetteva le medicine che gli davano, che sarebbero state quelle che accentuavano malattia. Per altri è un fatto puramente casuale. Sta di fatto che la zarina Alexandra ripone da questo momento una fiducia totale e completa nei confronti del guaritore, del santo. Gli deve la vita del figlio. Nicola, lo zar Nicola II, è più sospettoso, lo accetta ma lo vuole in qualche modo lontano, pensa che le voci siano sicuramente in parte false, dovute alla gelosia, all'invidia, ma ha qualche dubbio che alcune di queste voci possano anche essere vere. E la sempre maggiore frequenza con cui visita la zarina e le altre donne dell'aristocrazia fanno sì che Rasputin nel 1914 diventa il confidente ufficiale, si può dire, della famiglia reale. Tramite Alexandra, ma tramite proprio la zarina, anche Nicola II lo ascolta, ascolta i suoi consigli, anche se spesso, bisogna dire, non segue le sue sollecitazioni. È il rappresentante in qualche modo della voce delle masse contadine che Nicola II ama rappresentare e difendere. Rasputin si avvicina a corte e diventa una presenza continua proprio mentre la Russia si sta preparando a entrare in guerra. La Russia, come sappiamo, dà avvio a una parziale mobilitazione il 28 luglio del 1914 dopo la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia e rapidamente, di questo ancora si discute tra gli storici perché non si capisce bene chi abbia dato questo ordine, questa mobilitazione parziale diventa una mobilitazione generale e questa mobilitazione generale sarà vista dalla Germania come il primo atto di guerra della Russia a cui risponderà con la dichiarazione di guerra e l'invasione che inizierà il inizio di agosto.
Entrate.
Sai perché vengo a parlarti? Non fare questa guerra. Dammi retta. Lascia la Russia fuori da tutto questo.
Purtroppo io sono lo zar. Devo pensare alla grandezza della Russia.
Sei il padre del popolo. Sei il padre di quei contadini che hanno sopportato tutto, la schiavitù, la sferza dei padroni, la speculazione delle terre, la carestia.
Non ti chiedono che una cosa: poter saziare la loro fame.
I raccolti non sono mai stati tanto abbondanti come sotto il mio regno, Grigori.
Se tu farai la guerra, mancheranno braccia per mietere il grano. Le malattie stroncheranno i più deboli. I bambini saranno sepolti a migliaia. Le madri ti malediranno. Per aggiungere miseria a miseria, tu raccoglierai tempesta e anche il tuo trono vacillerà. Capisci quello che ti dico?
Ho firmato il decreto che ordina la mobilitazione generale.
Quello che hai fatto tu lo puoi disfare. Tu puoi. Salva la nostra Santa Russia. Non lasciarci sprofondare in un mare di sangue e di lacrime.
Il popolo comprenderà benissimo che ci dobbiamo difendere. Tu consideri soltanto un aspetto della questione. Se il nostro paese sarà invaso, credi che i contadini saranno contenti?
Ma se tu ti rifiuti di fare la guerra, non saremo invasi da nessuno. Non dare ascolto a chi ti racconta chissà cosa dei contadini. Io conosco i contadini e ti avverto. La guerra ci farà sprofondare in una lunga notte senza fine. Papa, non parlo alla leggera. Dichiarare la guerra è mettere fine alla monarchia in Russia. Io te lo dico perché è scritto lassù. Puoi ancora fermare tutto, sei ancora in tempo.
Nicola, esitante, accetta il suggerimento del granduca Nikolai Nikolaevich, che è suo zio, che era stato l'ispiratore di quel manifesto ottobrista che aveva posto fine alla rivoluzione del 1905, in cui venivano date una serie di promesse di parziale libertà e democrazia che poi erano state rapidamente dimenticate, e che diventa il comandante in capo dell'esercito. La Germania decide l'intervento che inizia la guerra europea, il 1 agosto dichiara la guerra alla Russia, e uno dei motivi per cui effettivamente questa scelta di andare in guerra è presa in modo, oggi possiamo dire, abbastanza superficiale, è perché sia Germania che Russia, in realtà anche le altre potenze, ritengono che la guerra debba e possa durare pochissimo, e Nicola II è convinto che dal momento che l'esercito russo è il più numeroso, ha 1.400.000 uomini più della Germania e dell'Austria messi insieme, che possono rapidamente con la mobilitazione aggiungere altri 5 milioni di soldati. Quindi la possibilità di un rapido conflitto, di vincere rapidamente, è quello che spinge a una guerra che già tra la fine agosto e il settembre del 14 si dimostra invece per la Russia una tragedia, con la prima grande sconfitta ai laghi Masuri, la sconfitta di Tannenburg, la sconfitta in Galizia, dove 250.000 uomini sono uccisi o fatti prigionieri rapidamente nel giro di pochi giorni.
Il 25 agosto i tedeschi scatenano la battaglia. Il fuoco terrificante delle artiglierie tedesche rompe le ali dell'armata nemica. Ludendorff l'ha chiusa in una morsa d'acciaio. Non c'è scampo per i russi. Il massacro è durato 3 giorni. Hindenburg lancia un orgoglioso proclama di trionfo alle truppe. La Prussia è salva.
Con l'inizio della guerra, la Russia perde una grande quantità di territori, 23 milioni di sudditi russi, il 13% della popolazione è in mano tedesca. I tedeschi sembrano invincibili, il ministro della guerra Sukomlinov viene sostituito dal generale Polivanov, che è legato al granduca Nikolai. Lo sforzo del granduca è quello di creare un esercito nazionale, ma è visto dalla zarina Alexandra come una minaccia a Nicola e a lei stessa. Rasputin, che è già presente vicino alla zarina, soffia sul fuoco, suggerisce che Polivanov non merita il posto, si intromette sempre più frequentemente nella politica attraverso la zarina. Nell'agosto del 15 Nicola II caccia il Granduca e assume direttamente il comando militare dell'esercito. Questo per la gran parte degli storici è l'inizio dell'atto di morte della dinastia dei Romanov. È l'errore più grosso che porterà poi alla sconfitta della guerra e alla rivoluzione. Dietro c'è l'influenza di Rasputin. Alexandra teme la rendevolezza di Nicola II nei confronti dei politici, teme un complotto contro di loro e quindi, attraverso l'aiuto di Rasputin, cerca di fare leggere, di spingere Nicola II a nominare persone a loro vicine nel governo. A settembre viene dimesso, costretto a dimettersi il ministro degli interni, il ministro della giustizia, il procuratore del Santo Sinodo, che sono tutti sostituiti da nostri amici, come li chiama la zarina nelle sue comunicazioni con lo zar. Intanto questo è un periodo in cui ci sono grandi conflitti nel Parlamento, nella Duma, tra le diverse forze, tra i socialisti che sono presenti e che sempre di più sembrano muoversi verso un'ipotesi di rivoluzione e contro la guerra, i liberali che vogliono delle riforme rapide e criticano apertamente lo zar, e anche molti militari che in questo momento sembrano essere poco convinti del modo in cui lo zar sta portando avanti la guerra.
Alessandra non ha avuto più emicranie né crisi di pianto. All'aria così felice.
Immagino che tutto il merito sia di quel Rasputin.
Perché lo disprezzi tanto? Sei il solo a chiamarlo in questa maniera.
Perché quell'uomo non è altro che un libertino.
Grigori ha la scorza un po' ruvida, ma è un errore giudicare le apparenze. Ha il cuore puro, è un vero uomo di Dio.
Ti sbagli, Nicola. Lui è un piromane che attizza il fuoco, che soffia sulla brace. Ti manipola, ti fa fare ciò che vuole. E tu non ti accorgi di niente.
L'assenza di Nicola dal centro del potere, perché è sempre lì presente dov'è l'esercito, fa di Alexandra la vera fonte del potere. È la prima donna dai tempi di Caterina II che riceve i ministri, che li ascolta, li catechizza per dargli i suggerimenti che a sua volta riceve da Rasputin. Le critiche che arrivano a Nicola II vengono completamente accantonate, quelle che riguardano Rasputin, che si fanno sempre più insistente, perché lui dice Rasputin è una questione di famiglia. È lo stesso Rasputin che mette in giro le voci che il Granduca Nicolai, quello che viene rimosso da capo dell'esercito, aspirava al trono, e poi andrà in giro dicendo che era lui che appunto era riuscito a cacciarlo. Il nuovo presidente del Consiglio, Sturmer, che oltre ad avere un nome tedesco, come era tedesca la zarina, e questo nella guerra contro la Germania ovviamente non era ben visto, faceva sorgere facilmente delle voci di tradimento o di possibile tradimento, diventa anche ministro degli esteri, cacciando il capacissimo Sazonov, che era però un oppositore forte di Rasputin. Alexandra naturalmente è accusata molto più di Nicola, e alla fine del 1916 possiamo dire che tutti i generali, l'alta burocrazia, i granduchi, i partiti monarchici e liberali sono compatti, compresi i socialisti, anche se i socialisti si muovono ormai in una prospettiva di rivolgersi alla piazza più che di discutere in Parlamento, di una impossibilità di continuare in questo modo. A metà settembre c'è un nuovo ministro degli interni, Protopopov, che è voluto dalla Duma e che però è ben visto anche da Rasputin. Nella nuova sessione della Duma, che si apre Nel primo novembre il governo viene accusato di tradimento, c'è il discorso più famoso del capo del Partito Liberale Miliukov che dirà il governo o è stupido o è traditore, anche all'interno della famiglia dei Romanov c'è chi esplicitamente chiede allo zar di sbarazzarsi di Rasputin, soprattutto il granduca Nikolai Mikhailovich, che è il più radicale dei Romanov, fa anche lo storico, la lettera che manda Nicola II, Nicola non la legge, la fa leggere invece alla moglie Alexandra, la quale, piena di rabbia, chiede di cacciarlo e di esiliarlo.
Io sono sola, in mezzo a persone che mi detestano. Oso appena uscire dal palazzo quando Niki non c'è. Lo sai, per loro io sarò sempre la straniera. La tedesca non mi amano. E poi sono arrivata qui dietro ad un feretro, quello di mio suocero. E pensano che porti la sfortuna con me.
I monarchici sono intenzionati a liberare Nicola dall'influenza di Alexandra. E per far questo devono liberarsi di Rasputin. Come scrive lo storico Richard Pipes, questi discorsi erano comuni nel novembre e dicembre 1916 nei circoli più esclusivi della capitale, al yacht club frequentato dai granduchi, nei saloni della Duma e del Consiglio di Stato tra i deputati monarchici, nei salotti aristocratici e perfino al quartier generale dell'esercito di Mosliev. Sembrava la ripetizione del febbraio 1801, quando il complotto contro Paolo I, che terminò con il suo assassinio, era sulla bocca di tutta la società di San Pietroburgo.
Scongiuro Vostra Maestà di allontanarlo dalla corte finché sia ancora in tempo.
Avete perso la testa, cara.
E voi avete perso il senso delle convenienze.
Ma come vi permettete?
Leggete i giornali. Ascoltate coloro che in questo paese sono sempre stati fedeli alla dinastia monarchica. Vi diranno quello che vi sto dicendo io. Pensate al trono. Salvate la monarchia. Salvateci cacciando via quella specie di profeta.
Voi lo odiate perché lui è un uomo del popolo, è un contadino. Avete paura per i vostri interessi e per i vostri milioni.
Ma che dite? Il popolo lo detesta. E quell'odio si riflette sulla vostra persona. E la mette in pericolo. Insieme alla monarchia. Non lo capite questo?
Chi decide che è giunto il momento di rendere concreta la decisione di sbarazzarsi di Rasputin all'inizio del novembre del 1916 è il principe Felix Yusupov, che ha 29 anni, è figlio della donna più ricca di Russia, che proprio per colpa di Rasputin era stata allontanata dalla zarina di cui era molto intima, e attorno a lui il granduca Dmitri Pavlovich, nipote favorito dello zar, è coinvolto anche Vasily Maklakov, che aveva attaccato il governo alla Duma, così come un altro rappresentante alla Duma, Puriskievich, e un medico, Lazavert, che suggerisce di avvelenare il monaco pazzo. L'idea è quella di far credere che Rasputin scompaia il 16-17 dicembre alla vigilia della chiusura della Duma. Il 13 Yusupov lo invita per presentargli, lo invita a casa sua dopo qualche giorno per presentargli la moglie Irina, nipote dello zar, una bellissima donna, e sapeva che Rasputin non avrebbe retto al desiderio di entrare in confidenza con una donna bellissima. Yusupov ricorderà poi nelle sue memorie: quel giorno Rasputin si era lavato più del solito ed era ben vestito. Lo vanno a prendere in auto e vanno poi a casa di Yusupov, il quale fa sedere e accomodare Rasputin, gli dice che la moglie scenderà presto, cosa impossibile perché la moglie è lontana e via da San Pietroburgo, gli offre dei cioccolatini che hanno dentro del cianuro di potassio e da bere del Madeira, che sa essere il vino preferito dal monaco, anche questo avvelenato. Ma il monaco non sembra crollare. Yusupov sale al piano di sopra, dove cerca consiglio dei complici che attendono notizie, prende anzi si fa dare dal Granduca Dimitri una pistola, scende e a questo punto vede Rasputin che è leggermente ansima, lo invita a andare a vedere alcune bellezze della casa, alcune opere d'arte, gli fa vedere un crocifisso antico e mentre il monaco è lì che fissa il crocifisso, da dietro gli spara. Al rumore dello sparo gli altri congiurati scendono dal piano di sopra, ritengono Rasputin ormai morto, lo lasciano con accanto Yusupov e Puskievich e gli altri prendono il martello e gli stivali del monaco perché lo vogliono portare alla stazione, lasciarlo in un treno per far credere che il monaco sia scomparso e sia andato via. Yusupov a un certo punto va a ricontrollare il corpo di Rasputin e vede che ha gli occhi sbarrati, che lo guarda, che balza poi improvvisamente in piedi, lo stringe alla gola e Yusupov riesce a scappare e corre al piano di sopra dove Puryshevich sta tranquillamente fumando un sigaro.
È vivo! È vivo!
È un mondo! Rasputin si è salvato!
Si è salvato! È un mostro, vi dico!
Entrambi a questo punto scendono, si accorgono che Rasputin è scappato, lo vedono ormai lontano verso il cancello, pronto quindi davvero a scomparire, sparano due colpi che vanno a vuoto ed è il terzo, quello di Puryshevich, che lo prende. Dopodiché accorrono vicino al cadavere e gli sparano ancora una volta. Il cadavere viene portato in un canale tra le isole Krestinsky e Petrovsky, lì vicino. Intanto però arrivano dei poliziotti perché gli spari sono stati sentiti e a un certo punto allora Yusupov dirà sì è vero ho ucciso Rasputin senza dire però dove si trova il cadavere. La notizia della morte si diffonde rapidamente, la zarina Alexandra non ci crede e continua a dire che finché non si ritroverà il corpo non ci crederà. Il Granduca Dimitri, che si reca a teatro il 17, viene accolto con un'ovazione da tutta l'aristocrazia come un grande eroe e solamente il 19 viene trovato il corpo. Viene fatta l'autopsia e non si trova veleno. A questo punto anche le supposizioni sono o che il veleno fosse poco o qualcuno addirittura sostiene che non fosse stato messo e che quindi furono solamente i colpi di rivoltella a uccidere e neutralizzare Rasputin. La notizia della morte del monaco pazzo viene data a Nicola II dal generale Voeikov mentre si trovano vicino al fronte e il generale lo vede sollevato, finalmente rilassato e lo scriverà nelle sue memorie e nelle lettere agli amici. Purtroppo questa rilassatezza dello zar durerà assai poco perché passeranno due mesi e la rivoluzione di febbraio farà crollare definitivamente l'impero dei Romanov.
La notte tra il 16 e il 17 dicembre 1916 Rasputin viene assassinato da tre congiurati a San Pietroburgo. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.